adesso è pronto.
È fisso.
Se io sto... Buonasera a tutti, l'appello l'abbiamo fatto man mano che entravate, quindi lo superiamo. Dobbiamo approvare il verbale della seduta precedente, che si è tenuta il 17 febbraio alle 18:15. Se non ci sono questioni, si dà per approvato, si verbalizza che è approvato. Grazie. Prego.
Voglio solo mettere il mio voto d'astensione perché non ero presente alla seduta precedente.
Quindi... Esatto, così come la consigliera Frassi.
Grazie.
Grazie a te. Bene, io mi alzo perché sono abituata a parlare in piedi. Allora, grazie a tutti, buonasera a tutti e a tutte. Chi l'avrebbe potuto immaginare che questo incontro, per una curiosa coincidenza di eventi, diventasse anche l'occasione per salutare il nostro sovrintendente, che lascia la guida del Teatro Ponchielli per fare un ulteriore passo di una già prestigiosa carriera manageriale. Come ha ben detto il sindaco, la nomina di Cigni al Teatro Lirico di Cagliari, leggo testuale, è il riconoscimento che premia un professionista di straordinaria esperienza, visione e capacità di progettazione culturale. Non solo come sovrintendente, ma anche come direttore artistico del nostro teatro, Cigni ha saputo imprimere una direzione chiara e innovativa, rafforzando il rapporto fra il teatro e la città. Ha portato il teatro nei luoghi della comunità, rendendolo sempre più accessibile e vivo e contribuendo a renderlo un punto di riferimento culturale, non solo per Cremona, ma per l'intero territorio. Ma l'argomento di oggi non è il signor Cigni Andrea, anche se il suo trasferimento a Cagliari ha giustamente catturato l'attenzione e la scena. L'argomento di oggi è il Teatro Ponchielli, un tassello molto importante dell'offerta culturale della nostra città. La legge 800 del 1967, ai cosiddetti teatri di tradizione come il Ponchielli, assegna il compito di promuovere, agevolare, coordinare attività musicali nel territorio delle rispettive province. Questa qualifica viene attribuita ai teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali. Il compito, oggi diremmo la mission, è quella di tramandare la tradizione dell'opera, della musica, della danza, della prosa e in genere di tutti i linguaggi dello spettacolo dal vivo. Pertanto, oltre che ringraziare gli uffici, l'assessore Bona che hanno reso possibile questo incontro con colui che ormai è il nostro ex sovrintendente e direttore artistico, per non farvi perdere tempo e soprattutto il profumo di quello che Andrea Cigni andrà a raccontarci, gli cedo subito la parola perché ci possa parlare del Teatro Ponchielli, cioè il teatro dei cremonesi. Grazie.
Grazie Maria Luisa. Intanto mi sento molto privilegiato ad essere qui perché vi conosco più o meno tutti, di fama tanti, perché vi ho visto sui giornali, vi ho seguiti, insomma, in tutte le vostre occasioni pubbliche. È un momento particolare, in realtà sono ancora sovrintendente, primo perché non ho ancora ricevuto la nomina al ministro Giuli, perché i tempi romani, Luciano lo sa, sono anche a volte molto più lunghi di quelli nostri cremonesi, che andiamo un po' più veloci sulle... però il lunedì rientro è lento e quindi insomma vabbè, però diciamo è alla firma, quindi appena il ministro rientra al Collegio Romano sarà poi notificato a me e al teatro e poi ovviamente dovrò dare le dimissioni dal teatro, ma sono ancora sovrintendente quindi, e direttore artistico, quindi qui sono ancora, diciamo, ufficialmente e moralmente e affettivamente sovrintendente del vostro teatro. Dico vostro o nostro, perché ha detto bene Maria Luisa. Intanto c'è una cosa che mi fa piacere, che la Commissione Cultura e dunque anche il Consiglio Comunale e dunque in rappresentanza di tutti i cittadini abbia deciso di invitarmi. Io ho aspettato tanto, no, di venire a parlare anche in Consiglio Comunale, a raccontare che cosa facevamo, che cos'era, chi era Claudio Monteverdi, che è stata un po' una sorpresa per tanti cremonesi, ritrovarsi questo concittadino di cui non si conosceva esattamente bene tutto, si conosceva molto bene Stradivari. E quindi mi sento privilegiato ad essere io a raccontarlo, forse in una prima commissione cultura così bella, così partecipata, e condividere con voi una serie di pensieri, di riflessioni da un punto di vista gestionale, da un punto di vista di prospettive, da un punto di vista artistico anche, perché poi il teatro è vostro, non è solo vostro, ma è di tutta la comunità, e non è solo di tutta la comunità, ma è di tutto il mondo, perché lo vediamo in questi giorni, il festival è frequentato da persone che arrivano dal Sudafrica al Canada e non conoscono le dinamiche delle città o dei piccoli confini, o non conoscono i confini comunali o provinciali o regionali. Quando vengono in Italia magari collegano un'opera alla Fenice di Venezia, poi vengono quattro giorni qua, per loro Italia. E quindi Cremona si inserisce in un sistema molto più open, molto più aperto, molto, molto più dinamico rispetto a invece a dinamiche più locali o comunque cittadine. Fatto sta che comunque Cremona ha il suo teatro, e il Teatro Ponchielli è il teatro della comunità. Questo è sempre stato un pensiero. Io sono una persona di teatro, davvero. Forse anche Nicola può testimoniare questa cosa. Io ho fatto 40 produzioni d'opera, mi sono laureato studiando con Umberto Eco e alcuni tra i più grandi nomi del teatro, Trezzini, che mi ha insegnato la parte del management, ho seguito la trasformazione degli ex enti lirici in fondazioni di diritto privato, compresi teatri tradizione cui accennava Maria Luisa nella legge 800 del 67. Quindi conosco intimamente il percorso. Il tema all'epoca, nel 96-97, quando avvenne la trasformazione dei teatri, diciamo, che erano finanziati in modo molto forte dal sistema pubblico, c'era lo strumento, la fondazione, mancavano i manager, perché tutti arrivavano da quel periodo in cui i teatri erano finanziati costantemente da denaro pubblico, quindi non ci si poneva il tema delle risorse, non ci si poneva il tema del fundraising, non ci si poneva il tema della gestione di un bilancio e non della spesa di soldi, perché spendere si fa presto, no? Uno ha dei soldi in tasca, però in una famiglia poi c'è la gestione, per cui ho le bollette, ho le tasse dei ragazzi che vanno a scuola, ho la babysitter, ho la spesa, e quindi la gestione diventa un po' più complessa e merita e richiede una competenza e una preparazione diversa. All'epoca, vale a dire 30 anni fa, i direttori dei teatri, più o meno in Italia tutti, non avevano idea di cosa fossero le fondazioni, ed è per quello che poi ci siamo ritrovati nel corso degli anni, una volta fatte le fondazioni, a vedere in realtà i grandi deficit delle fondazioni lirico-sinfoniche, 60 milioni, 70 milioni negli ex enti lirici, fino anche nei teatri di tradizione, per cui piano piano le risorse finivano, ma non si era in grado di capire dove si trovassero poi nuove risorse per bilanciare il venir meno del contributo pubblico, perché le fondazioni nascono per ridurre sostanzialmente il contributo pubblico a favore della partecipazione dei privati alla vita dei teatri. Poi tardi è giunto l'art bonus, perché tanti privati non capivano cosa fosse la partecipazione di fatto alla cultura, perché se nessuno glielo spiega dice: perché devo dare soldi a un teatro, a un museo, a una biblioteca, anziché alla squadra di calcio che mi mette il logo sulla maglietta, o la squadra di basket. E quindi diventava anche difficile poi raccontare quale fosse la convenienza o l'opportunità, anche in termini di immagine, di investire in cultura. C'è una nuova generazione di manager, fortuna io sono il più vecchio di questa generazione di manager, perché ormai ci sono i trentenni, fortunatamente, i quarantenni che stanno venendo su alla grande, no? Con i nuovi corsi di laurea, con i nuovi lavori in teatro. Bene, e mi sono trovato a Cremona nel 2021 in piena pandemia, e ringrazio anche voi e ringrazio chi ha contribuito a portarmi a Cremona, ma sono arrivato a Cremona nel 2003, quindi sono ormai cremonese, come dice mio padre, non sono più livornese. Io nasco livornese, ma poi c'è stata questa trasformazione nello stare qua, e quindi questa trasformazione mi ha creato e reso cremonese. Infatti mio padre dice: non ti riconosco più, e anche nel parlare mi manca il boia te, non riesco quasi più a dire boia te, mi veniva, ora non mi viene quasi più, insomma. però ho capito che questo percorso, questo tempo trascorso in questa città, che mi ha permesso di conoscerla, perché io poi l'ho scelta, mi ha permesso di amarla, mi ha permesso di criticarla tantissimo, mi ha permesso nella critica di trovare delle soluzioni e dare una visione personale a quando sono stato chiamato a dirigere il teatro. Il Teatro di Cremona è una realtà meravigliosa. Per quanto mi riguarda, oggi posso dire che probabilmente è uno dei teatri più funzionanti in Italia, più sani, più belli, più aperti e più ammirati. E non è merito del sottoscritto, è merito di uno staff che ho avuto la fortuna di conoscere negli anni e di stimolare in questi 4 anni e mezzo in cui ho operato in teatro. Sapete la situazione in cui il teatro si trovava quando sono arrivato? Stava praticamente chiudendo, perché il fondo patrimoniale, che è la base di ciascun teatro, ma come di ciascuna azienda, ha un limite minimo oltre il quale il teatro o l'azienda deve tornare all'Agenzia delle Entrate e restituire i libri contabili. Quindi significava licenziamento del personale, interruzione dell'attività, perdita della qualifica, diciamo, di teatro di tradizione, anche se rimane come edificio, però perdi poi i contributi ministeriali, eccetera. Quindi la sfida iniziale in questo è un po' come adesso a Cagliari, c'è un grande lirio, ma ho detto con lo stesso spirito capirò come fare. C'era da sistemare la parte, diciamo, di finanziaria, c'era da sistemare la parte patrimoniale, c'era da inserire nuovo personale, c'era da dare al personale fiducia in questo senso, c'era da aumentare l'attività e soprattutto c'era da portare il teatro in una dimensione che fosse partecipata il più possibile, da un numero, diciamo, esiguo di partecipanti alla vita del teatro. Parlo di fondatori e sostenitori, adesso abbiamo numerosissimi fondatori, numerosissimi, adesso li vedete anche sul sito, e decine di soci sostenitori, ordinari e promotori, e oltre a questi decine di sponsor privati che investono nel vostro teatro. Questo genera una grande ricchezza, perché ovviamente il fundraising in questi 4 anni è arrivato quasi a 3 milioni di euro di risorse private, che per un teatro pubblico sono un toccasana. E questo ci ha permesso di mantenere i bilanci in attivo per poter creare delle riserve, cioè dei fondi di accantonamento, che non si sostituiscono all'ammanco che c'era, nel senso che purtroppo il fondo di dotazione, che è l'apporto iniziale del capitale che i soci decidono di mettere, una volta che è eroso o i soci, e quindi comune, privati, eccetera, decidono di rinnovare nuovamente, di rimpinguare il capitale, oppure quello rimane, diciamo, congelato. Ma i fondi di accantonamento hanno permesso di raggiungere dai 100.000 euro più o meno che erano nel 2021 al milione e quasi 100.000 euro di patrimonio. Questo vuol dire che c'è un fondo che tutela il nostro teatro per qualunque cosa, perché i bilanci possono anche finire in perdita un anno, vanno male gli spettacoli, succede un disastro, si perdono delle risorse, normalmente ci sono delle operazioni magari artistiche che non funzionano e quindi magari può succedere che nella vita di un teatro un anno si vada in perdita, ma il fondo di dotazione, quindi lo stato patrimoniale, permette una sicurezza, diciamo, della tenuta economica del teatro. Poi sono arrivate tantissime cose, il personale è aumentato numerosissimo, ho intanto messo in regola tutto il personale, per cui sappiate che il personale del teatro adesso è tutto stabile, non ci sono contratti strani, cioè tipo stagionali da 20 anni o cose del genere, il personale è stabilizzato a tempo indeterminato, tranne coloro che chiedono di fare lo stagionale, soprattutto i tecnici, perché d'estate ci sono i festival estivi e quindi vanno anche a divertirsi a Pesaro o a Torre del Lago o in Arena, e quindi non mi riesce di convincerli a rimanere stabilmente nel teatro. Ma il personale in termini di unità è aumentato, in termini di contrattuali, di welfare, di policy di welfare, perché questo è anche molto importante. Grazie all'accantonamento che abbiamo fatto lo scorso anno abbiamo rinnovato tutti gli uffici, quindi significa anche per loro vivere in un ambiente bello. Qualcuno di voi l'ha visitato, qualcuno di voi ha visto la bellezza del luogo dove lavorano le persone. Ho rinnovato il contratto, c'era un contratto integrativo, voi sapete che noi abbiamo due contratti, uno è il contratto platea, che è il contratto dei teatri di tradizione, e poi ci sono i contratti integrativi, che sono accordi di secondo livello che invece vengono stipulati con i sindacati e quindi le rappresentanze dei lavoratori e la direzione, diciamo, del teatro. Abbiamo rinnovato il contratto del teatro quando è nato, il contratto integrativo, quindi 2004, e era ancora quel contratto, quindi abbiamo fatto lo scorso anno, 2 anni fa, il nuovo contratto integrativo, dentro al quale ho messo buoni pasto, tutto il personale, anche quello aggiunto è buoni pasto, una sciocchezza, però pranzo e cena hanno il buono pasto elettronico. Abbiamo aumentato a tutti la base, perché voi sapete meglio di me, col super minimo il costo della vita aumenta, e quindi ho cercato di adeguare il livello del costo della vita che stava aumentando in percentuale anche nelle buste paga. Questo significa che piano piano il personale, sentendosi gratificato, restituisce di più, è sempre una restituzione rispetto all'ambito del lavoro. È vero, c'è sempre stato un rischio, nel senso che il bilancio, io ho l'abitudine di lanciare il sasso un pochino più avanti, no? Quindi il bilancio a volte presentava dei disavanzi di gestione e devi sempre giustificare, no? Com'è che pensi di recuperare quel disavanzo di gestione. E io mettevo attività di fundraising e mi ricordo la direttrice amministrativa, che è puntualissima ed è bravissima e eccezionale, mi diceva: ma sei sicuro? Io ho detto sì. E quindi all'inizio ho iniziato da solo, no, a fare attività di fundraising, sono andato dalle aziende, sono andato a chiedere, ho spiegato. Non basta spiegare, le aziende devono trovare un vantaggio affinché siano motivate ad investire in cultura. Intanto perché sono stato fortunato, perché il territorio di Cremona è un territorio grande, un territorio ricco. Ho fatto uno studio, no? Prima fai uno studio del milieu dentro al quale ti trovi, quindi il reddito pro capite, quali erano le sacche, diciamo, più ricche, quali erano le persone più sensibili, quali erano le aziende che già contribuivano in qualche modo, quindi fai uno studio un po' scientifico, è proprio marketing, spicciolo. E poi piano piano poi trovi i leader ai quali poi sono collegate altre aziende, per cui c'è il senso della compartecipazione, cioè la Jane mi ha dato 100 euro al teatro, ma io chi sono? Se ha dato lei 100, io do 101 perché sono meglio, perché a Cremona c'è anche questa piccola sfida, ma è anche bello, no? È bello, collegando a questo anche dei piccoli privilegi sono dei benefici che per il teatro non hanno un gran costo rispetto al ricavo che hai, per cui la parte dell'art bonus è stata raccontata direi ampiamente. Qual era il vantaggio dell'art bonus, che per tanti è un gran mistero? In realtà l'art bonus, che è una legge del 2014, prevede che i teatri nazionali pubblici, i musei pubblici eccetera possono proporre a privati di sostenere l'attività di un teatro o altri progetti. C'è un sito molto chiaro, molto trasparente, che è artbonus.gov.it, e in questo sito vengono riportate tutte le donazioni, le erogazioni liberali. Come funziona l'art bonus? Riconosce un credito d'imposta del 65%, per cui significa che se un privato da 1000 euro mette a ricavo, in un certo senso, 650 euro, per cui l'investimento reale sull'attività, o quindi su quello che ha riconosciuto al teatro, in realtà è di 350 euro, che poi può essere portato quasi tutto in detrazione, in realtà in denuncia dei redditi. Per cui diciamo c'era un vantaggio molto grande, tutti facevano: ma davvero? E questo permette a loro di poter intervenire, ma non era sufficiente, perché adesso ci sono delle leggi in Italia che obbligano le aziende a formulare dei bilanci di sostenibilità o bilanci sociali. Cosa sono? Sono tutte quelle attività, e lo stiamo facendo anche in teatro, cioè il racconto al di là dei numeri del beneficio che un'azienda perché di fatto il teatro va gestito come un'azienda, fa verso l'esterno, per cui le aziende hanno dei loro parametri, il teatro ne ha altri, noi non abbiamo vantaggi particolari da un bilancio di sostenibilità, anche se le certificazioni vengono date, ma perché i bilanci di sostenibilità determinano poi delle certificazioni a livello statale. Queste certificazioni corrispondono a una serie di benefici fiscali che le aziende possono raggiungere e quindi avere un ulteriore risparmio. In più a questo, gli inviti, i biglietti omaggio, lo skybox che abbiamo fatto con alcune aziende, cioè il fatto per esempio di avere dei palchi riservati dove le aziende pagavano ulteriormente una quota, sempre in art bonus, perché regalavano ai propri ospiti, ai propri dipendenti, forse vi sarà capitato al palasporto o allo stadio di calcio. Ecco, su questo modello forse noi siamo stati l'unico teatro in Italia che ha attivato gli skybox. Quindi arrivavano persone delle aziende, di aziende Arvedi, Decal, non mi ricordo, Wonder, insomma alcuni che siamo partiti con una fase sperimentale, perché io ho detto proviamo, non siamo uno stadio, però se lo fa lo stadio lo possiamo fare anche noi, e non siamo neanche il palasport. E in realtà è stata una roba esplosiva, perché le persone venivano, facevamo hospitality, quindi davamo da bere, lo champagne, le cose, insieme ad altre persone che in teatro, il teatro qualifica, no? In un certo modo, perché è comunque un luogo dove ti ritrovi, ti vesti bene, vedi altre persone, socializzi, e quindi si sentivano molto motivate. Quindi l'hospitality, lo spettacolo gratuito, qualunque fosse il contenuto dello spettacolo, e poi il fatto di raccontare queste esperienze. Quindi questi skybox andavano alla grande. Il problema è che quelli sono i palchetti, noi abbiamo gli abbonati, quindi era difficile anche trovare gli skybox, cioè impegnarli per tutto. Però è stata un'esperienza che proseguiremo negli anni, perché comunque uno skybox rende al teatro, perché significa avere degli abbonamenti sempre fissi e sempre giusti che rendono al teatro una serie di risorse preziosissime che garantiscono l'attività. Oltre a questo, ho detto, il teatro ha bisogno, mi sono ritrovato una serie di prescrizioni dei vigili del fuoco. Il teatro per rimanere aperto ha bisogno delle autorizzazioni, come tutti i luoghi di spettacolo, si chiama CP, il certificato protezione incendi, oltre a tutta una serie di obblighi a cui siamo ovviamente tenuti, la manutenzione, l'antincendio e anche la riduzione, perché abbiamo aderito come teatro al Theater Green Book, perché da quando sono arrivato mi sono associato a Opera Europa. Opera Europa è la più grande associazione europea di teatri d'opera, siamo più o meno 280. In Italia non tutti ne fanno parte, però diciamo i migliori ne fanno parte, quindi volevo che Cremona ci fosse all'Opera Europa. E quindi il Theater Green Book impone un atteggiamento da parte dei teatri che aderiscono a questo Theater Green Book di ecosostenibilità e di green, no? Che ha due vantaggi. Intanto vai nella direzione delle certificazioni che servono nel bilancio di sostenibilità, e dall'altra un grande risparmio in termini di risorse, perché quando sono arrivato il teatro aveva per esempio i proiettori luce, quella che noi utilizziamo, considerate che il teatro vive nel buio 24 ore al giorno, quindi noi non prendiamo luce solare, utilizziamo luce elettrica, e questa luce elettrica ha un costo enorme, enorme. E quindi c'era l'incandescenza, vi ricordate? Stavamo passando al LED, io ho partecipato al PNRR, che è stato non lo farò mai più nella mia vita, vi garantisco che la rendicontazione del PNRR è come fare per una donna forse un parto plurigemellare e poi farne un altro subito dopo. È una delle robe più devastanti del mondo, in termini burocratici, in termini di... però ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto quello che potevamo con le risorse di allora, quindi ho detto investiamo nella parte dell'illuminotecnica, quindi abbiamo sostituito tutta la parte del palcoscenico, che era ovviamente a incandescenza, con il LED. togliendo tutti i vecchi proiettori che consumavano tantissimo e anche con un gran dispendio, perché i vecchi proiettori hanno comunque una impedenza, cioè una perdita di energia insita, cioè non tutta viene utilizzata per illuminare, il corpo illuminante è anche un dispendio di energia. In più tutte le lampadine della sala, che sono oltre 800, le lampadine della sala del Teatro Ponchieri sono oltre 800. Non avevo soldi per le lampadine della sala, non avevo soldi per le luci del palcoscenico, ma volevo fare le lampadine della sala e il palcoscenico, perché avrei abbattuto l'emissione di CO2, che sembra una sciocchezza, ma noi l'abbiamo abbattuta quasi del 95%. Se tutti i teatri italiani, tutte le aziende italiane, tutte le strutture pubbliche italiane abbattessero del 90% l'emissione di CO2, saremmo un paese green, totalmente. In realtà non c'è realmente questa sensibilità. Per quanto riguarda la parte della sala, ho chiesto ai privati e quindi mi sono rivolto a un privato che mi ha sostenuto in questo progetto. Per quanto riguarda il palcoscenico, che era un importo più consistente, c'era lo strumento del PNRR che stava scadendo e quindi ho partecipato, l'abbiamo ottenuto e abbiamo sostituito i proiettori. Benissimo, abbiamo ridotto dell'80% i consumi di elettricità in termini economici, quasi il 90% le emissioni di CO2 e in più abbiamo un parco luci completamente nuovo, per cui non dobbiamo più noleggiare le luci che prima andavamo a noleggiare, quindi erano decine, centinaia di migliaia di euro che il teatro spendeva in noleggi, quindi ho potuto assumere nuove persone, ho abbattuto i noleggi e addirittura io noleggiavo a chi non le aveva e quindi guadagnavo dal noleggio e quindi io ho ottenuto anche un introito, questo per recuperare la differenza del costo che il PNRR non mi aveva riconosciuto, perché era ovviamente una percentuale minima di cofinanziamento. Fatto sta che questo atteggiamento nel racconto a tutti i dipendenti è stato importantissimo. Intanto la gestione non è mai stata apicale, è sempre stata orizzontale, cioè in teatro da noi non c'è nessuno che comanda. Non è che non comanda, la gestione è molto moderna, no? È orizzontale, si chiamano, ormai le gestioni flat sono orizzontali, per cui ciascuno ha una responsabilità. Primo atto, da parte mia, la non gestione del bilancio. Cosa significa? Che la Rosita, Luciano, Marco e Matteo, voi avete questa quota di bilancio, questa quota di bilancio, questa quota di bilancio che serve sulla base di una determinazione previsionale condivisa insieme per realizzare una serie di cose. E quindi le aree del teatro sono l'area tecnica, l'area artistica, l'area promozione e comunicazione, l'area personale, le macro aree. Questo significa che ciascuno aveva una parte di bilancio di cui era responsabile. È ovvio che la responsabilità finale è mia, quindi un controllo di gestione c'è. Il controllo di gestione si fa quotidianamente, settimanalmente, mensilmente, trimestralmente, semestralmente e a 9 mesi fa il preconsuntivo. E mancano sempre, quindi non riesci mai a capire come cavolo si fa. Però poi alla fine torna tutto. Quindi significa che responsabilizzando i colleghi, tutti si sono presi sulle spalle il loro teatro, perché il teatro non è del sovrintendente, i sovrintendenti passano, durano 5 anni, 6 anni, 8 anni e poi fanno altro, fanno altre esperienze, portano se sanno la loro esperienza altrove e questo è il vantaggio, no? Di avere comunque sempre delle visioni nuove. Io forse sono durato poco, ma non è colpa mia non neanche pensavo sinceramente a questa cosa. Però ritorniamo sul personale. Quindi il personale responsabilizzato a questo atto di lavoro che doveva fare sul bilancio ha cominciato a fare delle economie, perché di fatto stavano attenti ai soldi che loro avevano in tasca e il controllo era: se tu hai 10 e a marzo hai speso 6, vuol dire che fino a dicembre non puoi spendere altro che 4. Quindi succedeva il dramma, perché non sapevano gestire un bilancio. Quindi la gestione del bilancio condivisa e partecipata permette a tutti di capire come funziona un bilancio. E capire e raccontare alle persone come funziona un bilancio significa responsabilizzarle rispetto al bilancio stesso. Perché? Perché noi non gestiamo risorse mie o solo sue, noi gestiamo risorse di tutti. Di tutti significa tutti, di privati, di persone che camminano per la strada, dell'abitante di Napoli, dell'abitante di Milano e quello di Firenze. Non gestiamo risorse nostre, noi siamo responsabili della spesa, dei soldi che gli altri ci danno e agli altri dobbiamo delle risposte. In quest'ottica abbiamo aperto il teatro. Il teatro è un servizio, io dico sempre che è come l'acqua pubblica. Il paragone che adesso vi farò forse vi farà anche un po' impressione. Quando andate in bagno e fate i vostri bisogni e non c'è acqua, tirate lo sciacquone, ma se lo sciacquone non ha acqua dentro, una tragedia, prendi la pentola, cerchi, metti la pentola per mandare via la pipì, quelle robe lì. Allora è una tragedia, Luciano. Quindi ho detto, no, sai, tipo non posso cucinare, non mi posso lavare i denti. L'acqua pubblica è il paragone più immediato che mi viene rispetto al bene comune, alla cultura. Quindi significa che quest'acqua pubblica aveva bisogno di essere raccontata. Noi siamo come l'acqua pubblica, anche se io non la uso l'acqua, però so che c'è. Anche se io non vado a un museo, quanti di voi vanno ai musei o siete andati a tutti i musei, non significa niente se non ci andate, ma dovete permettere agli altri di andarci, perché questo è il valore di una democrazia, no? Io magari non vado a vedere il Louvre o non vado a vedere gli Uffizi, però gli Uffizi devono essere aperti per far sì che tutti possano vederli e quindi anch'io che non ci vado devo contribuire, perché altrimenti quanto costerebbe la gestione di un teatro? Un'opera ha un valore più o meno ogni volta che si mette in scena di 1.600.000 euro una produzione quando va bene, quindi i biglietti dovrebbero costare tantissimo, invece no, i biglietti costano per uno studente 15 euro, cioè, e siamo l'unico teatro che mantiene 15 euro, perché se andate nella vicina Piacenza, dove c'è un'amica collega che adoro tantissimo, i biglietti per studenti stanno a 30 euro, che non è proprio poco, non è neanche tanto considerando il valore della produzione, però facciamo 8 euro, 12 euro, 15 euro, quindi aprire la città, rendere partecipato il teatro, quindi abbiamo trovato decine di nuovi fondatori e sostenitori, che sono risorse ovviamente, di nuovi sponsor, le associazioni, le associazioni contro i tumori, la violenza con le donne, i rotari, la donazione del sangue, cioè tutti i temi che nella nostra comunità, dico nostra perché la conosco bene, ed è una comunità molto sensibile al, diciamo, al terzo settore, tutta la parte diciamo, della solidarietà, è una comunità giustamente sensibile. E Rosy ne sa perché abbiamo preso tantissimi ragazzi disabili a lavorare con noi, persone che hanno difficoltà e ancora lo facciamo, perché il teatro è di tutti e non basta dire che il teatro è di tutti, il teatro è di tutti se lo rendi di tutti, perché altrimenti lo dici ma rimani esclusivo, invece esclusivo non è un termine che va d'accordo col teatro, il teatro è un luogo inclusivo, è un luogo per tutti dove non c'è un pensiero dominante, dove tutti devono e possono esprimere il loro pensiero, dove non c'è un colore politico, dove non c'è niente che rimandi a qualcosa che non sia la totale libertà di espressione, la totale nel concetto vero di democrazia. Quindi per me il teatro è proprio il luogo più libero, voi nessuno entra dentro e ti chiede che cosa voti o come la pensi. La pensi rispetto a uno spettacolo o batti le mani se una cosa ti è piaciuta o fai un confronto su un contenuto che hai visto, su un pensiero che hai fatto, se ti sei arrabbiato perché lo spettacolo faceva cagare o se invece ti è piaciuto e ti sei messo a piangere. Questo noi facciamo, il resto non esiste altro. E mi incavolo, per non dire una parola, quando pensiamo ai teatri, soprattutto quelli più grandi ovviamente, e lo vediamo anche in questo tempo, come luoghi di potere o posizioni di privilegio o posizioni di prestigio, e questa è una roba che vi prego, anche quando non ci sarò più e mi tocco le scatole, no? Mantenetelo sempre questo concetto e tramandatelo. Lo dico, io credo di avere in questi giorni, mi sembra di essere morto, perché il compianto, no? Sembra, davvero, non ho mai ricevuto così tanto affetto nella mia vita come in questi giorni, è stata una cosa per me devastante, penso di aver pianto tutte le lacrime che potevo piangere, le ultime le ho piante grazie a quello stronzo lì, scusate il termine, non vorrei dirlo, ma era un messaggio che non mi sarei mai aspettato, e da tutti, persone che non ho mai visto. Quindi significa che il teatro è davvero entrato nella comunità. Noi abbiamo fatto la donazione delle azalee, abbiamo fatto la donazione del sangue, adesso attiviamo il percorso di nursery per le famiglie che hanno bambini piccoli che non possono venire a teatro, che ce l'hanno chiesto, e quindi abbiamo contattato tutta una serie di operatori. Quando viene a vedere la danza, i bambini fanno danza con gli operatori, poi alla fine si riprendono marmocchi e se ne vanno a casa. Quando facciamo teatro parlano la lingua, imparano il linguaggio. Quando facciamo l'opera imparano la musica insieme ai nostri operatori, e lo facciamo gratis, mentre i genitori vengono a teatro. E questa è una roba che non esiste in Italia se non in Europa, e io l'ho vista fatta in Europa, per quello che l'ho portata qua. È stato un po' difficile perché poi devi trovare gli educatori giusti, eccetera. Però direi che più o meno ci dovremmo abbastanza essere. Questo ci ha permesso di fare ulteriori passi e ulteriori investimenti con le persone non vedenti, con le persone non udenti. Portiamo all'opera, questo era il primo step, siamo partiti con un'opera, ne abbiamo fatte due, quest'anno le faremo tutte perché abbiamo vinto un altro bando, e anche sul festival. Portiamo le persone non vedenti all'opera, e le persone non udenti, non ve ne siete mai accorti perché sono in mezzo a voi, come i visitors. Cosa facciamo? Con loro facciamo delle giornate di educazione in palcoscenico dove facciamo esperienza. Io sto con loro, loro stanno con me, con il regista, con le persone che lavorano in palcoscenico, toccano le cose, fanno esperienze tattili, prepariamo le tavole Braille per capire come è fatta una scena. Per i non vedenti questo, per i non udenti è un po' più complesso, perché ovviamente i non udenti lavorano sulle vibrazioni del corpo. Questo percorso io l'ho fatto in Francia per 2 anni, e quindi accompagnavo le persone non udenti e non vedenti in questi percorsi sensoriali. Quindi ho detto, facciamo anche in Italia e facciamo anche noi. Poi piano piano si sono svegliati tanti altri teatri, ma è stato bello perché durante le nostre opere abbiamo pubblico 60-70 persone, che non sono proprio pochi, che arrivano da tutta Italia, da Reggio Calabria, da Milano, da Firenze, dove non è possibile fare questa esperienza. L'esperienza è quello che vi ho raccontato. Poi noi abbiamo acquistato una serie di audio, di cuffie, headset per ascoltare. Abbiamo degli operatori che abbiamo fatto grazie prima di morire da andasse, no? Però, quindi abbiamo fatto con l'Università di Macerata, loro hanno una facoltà che è specializzata in questo tipo di azioni, vengono, ci seguono, oggi sono arrivate perché saranno qua per il festival, e quindi tutti hanno le loro cuffie, l'operatore racconta quello che hanno esperito durante il percorso, sentono l'opera e sono in mezzo a noi, per cui con un sistema di wifi l'operatore racconta quello che succede. Nessuno sa se è non udente, non vedente, eccetera. E quindi non sono ghettizzati, ma sono insieme alle persone che sono normodotate, per cui quello è davvero il teatro di tutti. Quando il padre di un ragazzo che si chiama Giovanni, che viene dalle Marche, e mi ha detto, lei, caro dottor Cigni, che poi a me mi chiamano Andrea, quindi il dottor Cigni mi è rimasto impresso, e lei ci ha fatto il regalo più bello. Mio figlio Giovanni ha 40 anni, io ne ho quasi 80, e il regalo più bello me l'ha fatto lei, perché io, appassionato d'opera, raccontavo l'opera a mio figlio, l'ascoltavamo insieme, ma non l'avevamo mai vista insieme, e siamo venuti a vedere l'opera insieme a Cremona, e ora sono sempre a Cremona quando facciamo questo progetto. È lì che vinci, no? Una piccola cosa, ma ovviamente non paga il biglietto, solo l'accompagnatore. Quindi c'è proprio un'accoglienza che diventa un dono per le persone, e il teatro è un dono per le persone. Questo percorso mi piacerebbe farlo ulteriormente, come? Con la prosa, no? La prosa, ad esempio, la Jane viene a vedere tutti gli spettacoli di prosa. Però per noi è normale, no? Vedete la prosa, sentite le parole, le porte si aprono, si chiudono, la pioggia, Nico lo sa, perché anche Nico viene quando ha voglia. Ma noi percepiamo il rumore della pioggia, la musica che c'è, chi sta dicendo cosa, ma le persone che non sentono non possono capire chi sta parlando, non possono sapere se una porta è sbattuta, non possono sapere se c'è della pioggia, non possono sapere se ci sono dei rumori. E quindi il racconto dei colori diversi, sbatte la porta, ma il sistema ha un costo molto complesso, oltre a una gestione molto complessa. Quindi sto cercando le risorse per metterlo a regime e poi piano piano fare anche questo sulla prosa. Quindi un teatro in costante crescita, in costante evoluzione. A che punto siamo arrivati? È quello che dicevamo all'inizio, il teatro adesso ha un bilancio di circa 6 milioni di euro, sono arrivato più o meno, eravamo a 2 milioni e 9, 3 milioni, quasi, e quindi raddoppiato, quindi il 100% rispetto a quello col quale abbiamo iniziato. Le unità ovviamente che lavorano all'interno, tutti giovani, neolaureati, persone con le quali abbiamo fatto il concorso, per cui prima interno, poi esterno, e abbiamo trovato delle professionalità bellissime, che tanti cremonesi, tanti che sono venuti a vivere a Cremona perché avevano le qualità giuste, e quindi c'è una squadra affiatata guidata dai giovani, perché i miei colleghi, che sono della mia generazione ovviamente, mancavano un po', no? Noi siamo i boomer, e quindi, no, te no, perché ovviamente sei una cucciola, ma e noi siamo ancora boomer, quindi tante cose i miei colleghi di 50 anni non le sapevano. Ma aver inserito nei vari ambiti 23enni, 24enni, neolaureati, master, eccetera, ha fatto sì che fossero tutti stimolati, e quel senso di frustrazione piano piano diventasse in realtà un senso di sfida a migliorare loro stessi. E così è stato, il bilancio va bene, abbiamo raggiunto il massimo storico degli incassi, 1.020.000 euro. Considerate che teatri molto più grandi di noi, molto più ricchi di noi, fanno incassi di 1.100.000 in comunità con 300-400.000 abitanti, noi siamo una comunità di 70.000 abitanti, non so se avete presente, 70.000 abitanti è un paese grande, no? Un gran paese. Quindi è difficile raccattare 1.020.000 euro di incassi, oltre ogni più rosea aspettativa, con centinaia di migliaia di spettatori. Vuol dire che il teatro davvero è stato super partecipato, super attraversato dalle persone. Non fare tardi. No, mi raccomando. Sì, vabbè. Quindi significa che questo bilancio di 6 milioni ha generato poi degli utili, perché il fundraising andava molto bene. Questo ha permesso di avere degli avanzi di gestione, e questi avanzi di gestione vengono accantonati per fare quegli interventi di cui il teatro ha bisogno, che sì, spetterebbero all'amministrazione comunale, perché l'amministrazione comunale è il proprietario del teatro, ma le risorse dei comuni sono sempre meno, i governi tagliano ai bilanci comunali, ci sono meno risorse, e quindi i comuni hanno necessità di distribuire le risorse per il sociale, le scuole, le strade, le buche e tante cose. Allora abbiamo deciso di destinare il consiglio di amministrazione e i soci, i fondatori, di destinare questi accantonamenti a investimenti all'interno del teatro, con grande piacere, che arrivano dal fundraising che abbiamo fatto. Quest'anno partiremo con due cantieri importanti, le poltrone, mi auguro che tutti parteciperete alla campagna di crowdfunding, c'è una piattaforma, poi la renderemo pubblica, ma è già attiva, dove anche con un euro si può donare e avere nel Wall of Donors il nome per sempre, per le generazioni future, e che rimarrà lì, perché sarà un World Honors di ottone, e quindi tutti sapranno le persone che oggi hanno donato, anche nel 2080 o nel 2090. Vi auguro di esserci tutti nel 2090. Se non ci siamo, si farà come quelli, speriamo di essere in un posto migliore. E quindi quello, la parte dei camerini, perché noi abbiamo scoperto di avere un fiume, che è il Po, che porta acqua sotto tutta la città serenamente, quindi abbiamo una serie di problemi strutturali e i camerini stanno piano piano cedendo sotto, quindi dobbiamo fare un intervento molto grande per rendere solidi i camerini. Non sono risorse che vanno a lui o a te o a me, sono risorse che vanno a un teatro, e il teatro è la casa di tutti. Quindi sono risorse che vanno a tutti, e saranno sempre disponibili per tutte. Le poltrone saranno una roba stupenda, non vengono cambiate da 157.000 anni, sono tutte sgarrupate. La signora mi dice: c'è rimasta la gonnella, avevate la sottana, avevate, sentivo una molla dietro. È stata una roba, ogni volta era un piacere spinto. Però si cambiano, perché se il pubblico sta bene e sta comodo e sta seduto, viene più volentieri, paga più volentieri il biglietto, gli incassi aumentano. La pulizia della facciata. Io non amo il buio, ho paura del buio. Quindi ho detto: qui c'è un buio. E allora ho detto: ma illuminiamo la facciata del teatro. Ovviamente ho chiamato la sovrintendenza, mi rompe le scatole tutti i giorni. Però ho detto: puliamo la facciata. Quindi ho chiamato una ditta, adesso i soldi li ho trovati, adesso mi manca l'autorizzazione. Per assurdo, mi fanno problemi su tutte le autorizzazioni. Però ho detto: cavolo, ma non è che voglio fare chissà cosa, voglio pulire la facciata, illuminare la facciata, perché se il teatro è illuminato ed è un punto di luce, in una città dove tanta luce non c'è, ma non c'è perché è un po' buietta, ma è così, avere un punto di luce, la gente dice: cavolo, ma cosa c'è dentro questo punto di luce? Il LED wall fuori, non so se avete mai visto passando, c'è un LED wall che racconta quello che facciamo dentro. Adesso sto chiedendo l'autorizzazione per mettere le telecamere nel foyer e far vedere fuori le persone che sono dentro, perché le persone che sono dentro sono felici. Quello non è un sanatorio, non è un ospedale, non è un luogo di morti, è un luogo di vivi, dove la gente viene, si diverte, beve un aperitivo, ride, si scherza, ci si prende in giro, si vede uno spettacolo, ci si saluta. È il luogo più social che io conosca nella mia vita, per me è proprio il luogo super top social del mondo. Ho rotto le scatole a tutti i ragazzi, alla consulta di studenti, andavo, poi mi hanno buttato fuori dall'Aselli perché ho detto una parolaccia, ma però poi alla fine sono venuti i veri dell'Aselli, e quindi ricordo, ma ho veramente cercato di andare dappertutto. Uno dei messaggi più belli me l'ha mandato una preside di un liceo, che è un liceo insieme al tuo, quindi non ti preoccupare, che è un liceo abbastanza famoso qui di Cremona, un messaggio che ci ho messo 20 minuti a leggerlo tutto, infinito, che è un liceo prestigioso, che è il Manin, e mi ha scritto un messaggio super wow, che mi porterò sempre dentro, l'ho condiviso con me stesso e con mio marito, il suo e quello della Nolli, si chiama Maria Grazia Nolli. E le professoresse che mi scrivono, le insegnanti, abbiamo fatto delle cose con i ragazzi, le mostre nel ridotto. Adesso ci sono 40 studenti dei licei che stanno facendo il percorso per fare un'opera durante tutto il festival, rimangono affascinati a questo luogo. Perché il teatro poi sarà loro. Il teatro non è di una persona, il teatro è di tutti. Il teatro è di tutti. Quindi quei ragazzi che oggi vengono, magari non ne frega nulla, poi magari se vanno a fare una canna, domani saranno i sovrintendenti, magari, saranno i sovrintendenti dei teatri, saranno i direttori di produzione, saranno i direttori di scena, saranno il pubblico del domani. E quindi è giusto garantire a loro questo diritto, io lo chiamo il diritto al teatro, è proprio un diritto quello del teatro. E quindi ho cercato di gestirlo con questa visione, la trasparenza, la relazione di gestione. Ho detto: ma la relazione di gestione deve essere un racconto, non possono essere solo i numeri sono importantissimi, perché dove le spesi, come le spesi, i soldi che ti ho dato? Il comune di Cremona dà un contributo, 800.000 euro l'anno, 500 diciamo fissi e 300 variabili sulla base delle attività. Se pensate che Reggio Emilia ne dà quasi 3 milioni, o Modena 2 milioni, o Pisa 1 milione e 7, il nostro contributo è andato dal 2003 1.250.000, cala, più o meno era 950.000 prima che arrivassi io, sono arrivato io 800. Ho detto: vi prego, non lo calate più, perché sennò qui si chiude. Perché quello poi serve anche in virtù del fatto che il Ministero ha bisogno di sapere che il Comune contribuisce, perché altrimenti non ti dà il contributo pubblico, no? C'è una percentuale che va rispettata. E quindi questo impegno del Comune, poco o tanto che sia, del Comune, del Ministero, della Regione, della Provincia, deve essere giustificato, e non solo sono i numeri. Quindi la relazione di gestione io l'ho realizzata in un libro, che è questo. E quindi ogni anno più o meno trovate un libro che racconta quello che abbiamo fatto. Perché i numeri sono importanti, ma è importante la narrazione del teatro. Cioè, come le spese, perché poi le voci sono sempre delle robe sintetiche, no? Spese artistiche. sta cippa, spese artistiche, quali sono, quindi tutte le stagioni, cosa abbiamo fatto, tutte le attività, mi vengono in mente i ragazzi, Nico, abbiamo fatto diritto di critica, tutte le cose che facciamo insieme ai giovani, 80 ragazzi che vengono a scrivere del nostro teatro, incontriamo quasi 14.000 ragazzi della provincia di Cremona che vengono a Oltre i Banchi, a Opera Domani, a Opera Kids, e tutta quell'attività non è finanziata da nessuno, non c'è un finanziamento pubblico per il teatro dei giovani, perché i teatri di tradizione, ha detto bene lei, promuovono l'opera, la musica, e noi però ci mettiamo la prosa e la danza. Noi ci mettiamo dentro anche la prosa, perché non c'è un teatro di prosa a Cremona, non siamo a Parma dove c'è la Fondazione Teatro 2 e il Teatro Regio, non siamo a Brescia dove c'è il CTB, lo conoscerete, e il Teatro Grande, ora hanno aperto un altro teatro in comune, il Teatro Borsoni. Noi siamo il teatro, quindi noi abbiamo il dovere di fare tutto con le risorse che abbiamo. E quindi abbiamo realizzato alla fine 256 aperture di sipario, un numero incredibile, e 325 giornate di attività. Significa che, tolta l'estate, le domeniche e le festività, che sono più o meno 40 giorni, noi siamo, che quei 40 giorni, noi siamo aperti tutti i giorni, tutti i santi giorni siamo aperti, perché noi siamo come l'acqua pubblica, noi siamo un servizio pubblico e il teatro deve rimanere così. Mi auguro che, sono sicurissimo che voi avete la sensibilità e l'avrete sempre, mi auguro che lo capiscono i governi, che lo capiscono la comunità europea, che lo capiscono tutti, perché il teatro ci rende persone molto più consapevoli, ci permette di conoscerci, crea delle coscienze, crea delle cittadine e dei cittadini, e quindi fa bene alla società, perché noi incontriamo gli anziani delle case di riposo, centinaia di anziani delle case di riposo, non uno, centinaia di anziani soli che vengono a teatro accompagnati per stare insieme a noi, e quei progetti non sono finanziati da nessuno, da nessuno, e un anziano da noi paga 5 euro perché comunque c'è una dignità per loro e quindi pagano un biglietto per non sentirsi diversi dagli altri. Questo è il teatro che io sogno, è il teatro che sogno, che ho sempre sognato, e questo è il teatro che merita questa città. Il teatro, questa città è veramente un bel teatro, vi prego, proteggetelo, sostenetelo, tenetelo fuori da tutte le discussioni, anche che hanno coinvolto me quando sono arrivato. Io ricordo tutto quello che è stato scritto, tutto quello che mi è stato detto, ricordo tutte le persone che mi hanno detto le cose, e ho fatto finta di niente. Ma perché? Perché io ho una visione del teatro che mi protegge da tutti i discorsi. Non potete capire, a Cagliari, milioni di telefonate, presidente della regione, tutti aspettano, ma cosa aspettano? Non porto mia il miracolo, porto me stesso, e quindi farò bene. Qui ho portato me stesso, mi sono chiuso le orecchie e gli occhi, so cosa ho trovato dentro, e non ve lo dirò mai, neanche sotto tortura, ma so cosa ho portato poi fuori e come l'ho risolto in silenzio, perché avrei potuto dire: guardate, ho trovato tutto questo, non era quello. Per me l'importante era lavorare, perché mi avete chiamato e mi avete dato uno stipendio per fare il mio dovere, che era sistemare il teatro, sistemare una situazione che era devastata e che aveva bisogno di rimettere tutti insieme per prendere sulle proprie spalle il teatro. Non importa che tu lo scriva, Nicola, perché se no un continuo si comincia la Cavuzzi e la non Cavuzzi e qui e là e su e giù. Nel senso, mi raccomando, perché domattina vengo in via Bertesi e ti suono al campanello. Quindi no polemiche su quella roba lì che è acqua passata, e non ho voglia proprio neanche di sentire quella roba lì. E devo ringraziare chi ha avuto fiducia in me, perché la mia storia qui inizia, 2003, lo sapete, e inizia il 2000 di fatto, c'è un motivo, io sono diventato direttore del conservatorio di Cremona, ho vinto il concorso qui in conservatorio nel 2003, sono entrata a insegnare arte scenica, ero l'unico laureato, quindi pum, subito ho vinto. Poi cos'è successo? Che nel 2015 nessuno si candidava al conservatorio come direttore, e ciao Carlo, ciao ragazzi, ciao Filippo, Nel 2015, cioè, sono tutti i miei figli, no? Matteo, Marco, tutti i ragazzi che vanno a teatro. E nel 2015 non c'è nessuno che si candidasse al conservatorio. Nicola se lo ricorda perché ha scritto un articolo che ti è costato la viura. E mi votarono, però il conservatorio non aveva soldi perché c'era 20.000 euro in meno sul conto corrente. Ve lo racconto perché ho fatto un'esperienza, ho detto ma che cazzo faccio. Non c'erano studenti, e c'erano sei corsi di diploma, gli archi, organo e canto, non tutti gli archi, e non c'erano soldi. E quindi sono diventato direttore lì dentro. Per farvela breve, un giorno ho chiamato il sindaco di Cremona, non lo conoscevo, Gianluca Galimberti, mai visto e conosciuto, però il comune di Cremona mi dava dei soldi, quindi ovviamente avevo bisogno di capire. Dico, era mercoledì, mi ricordo perfettamente, io ho detto, c'avevo il cellulare perché me l'hanno dato, ho detto, buonasera signor sindaco, sono il direttore, lei non mi conosce, non sono il direttore del conservatorio di Cremona, io sto andando alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri, o mi riceve adesso o vado diretto, perché io non vado a letto con questo magone che c'ho nello stomaco. E lui, che io stimo tantissimo, perché non perché mi ha chiamato, ma perché ha una visione, una visione nelle robe, e ha cominciato con quella R, mo non capivo più un cazzo. Io ho detto, cosa faccio, vengo o non vengo, perché sono andato in consiglio comunale, in giunta, e c'era Pasquale Criscuolo che era il segretario generale, e ho raccontato tutto quello che ho trovato dentro a quel conservatorio, lì ho raccontato una roba che da mettersi le mani nei capelli che non ho. Quindi gli ho detto, vi prego aiutatemi e lasciatemi fare che metto a posto. Me ne sono andato via dopo 3 anni da quel conservatorio. Poi il sindaco mi ha anche sposato, è diventato un caro amico con la moglie di mio marito, perché mi ha sposato, perché io volevo sposarmi a Cremona, il mio marito si voleva sposare a Montecatini, abbiamo litigato a morte per questa cosa, perché io mi volevo sposare a Cremona, e Luca ha detto no, si sposa in Toscana. Quindi ho detto, il compromesso è che ci sposa uno di Cremona. E quindi il sindaco di Montecatini dette la delega proprio a Gianluca Galimberti. Ebbene, fu una bella festa. C'erano solo cremonesi, infatti, se lo volete dire al mio marito, c'erano 120 cremonesi e 20 toscani. Quindi fatevi una ragione, si è pagato più d'albergo che altro. Detto questo, accidenta a me. E lo conobbi in questa cosa, mi ha sposato. Poi finito il conservatorio ho lasciato 28 corsi di laurea, 800.000 euro sul conto corrente, quasi 200 iscritti nei corsi di alta formazione, avevo fatto il bando anche per i corsi di base, perché dai bambini poi trovi la linfa nuova per il conservatorio. Ho fatto anche l'errore di coinvolgere anche Nicola in un corso meraviglioso, scrivo, perché è bravo, perché era bravo, lui scrive bene, non lo sa, ma scrive bene ed è un bravo giornalista, e avevo bisogno di fare un corso di comunicazione proprio dedicato a questa roba, dove lo vai a cercare? E quindi avevo dato delle ore a Nicola, tutto pulito, perché io facevo tutto secondo la pubblica amministrazione. Poi i ragazzi sono rimasti entusiasti di Nicola, non so come mai, ma insomma sono quei misteri della vita. Quindi c'erano delle persone a Cremona che potevi sfruttare, che hanno delle professionalità, delle potenzialità. Fatto sta che poi mi hanno chiesto di rimanere, io ho detto non rimango. Mi ha chiamato l'allora sindaco col sovrintendente di Brescia, che è un caro amico a Brescia, Emilio Del Bono e Umberto Angelini, mi hanno chiamato a curare la programmazione al Teatro Grande di Brescia. E quindi io sono andato a Brescia, ho vissuto lì per 6 anni, di cui 3 al Teatro Grande, e poi mi avete chiamato a dirigere il teatro nel periodo più bello, c'era il Covid, la guerra, c'era un disastro. Però per me è stato un grande privilegio, perché io sono nato in quel teatro, conosco di quel teatro tutto, anche le mattonelle, e ne conosco il valore. Ringrazio chi mi ha voluto bene, che mi ha permesso di entrare in quel teatro, anche chi mi ha preceduto, perché è anche giusto. E poi sapete la storia, insomma. Ho finito, questo è stato un po'... Adesso più o meno sapete tutto, se ci sono delle domande... E dopo si va a cena.
Luciano chiede scusa, ma doveva per forza salire al convegno su Ramelli organizzato da Fratelli d'Italia. questa è la ragione per cui Orsi è di sopra. La vice sindaco si assenta e due parole al nostro assessore.
Devo così.
Devi, perché rappresenti come tutti noi il consiglio comunale.
Ciao Francesco.
Allora, io inizierò dicendo, figurati, ciao, quello che ho detto ad Andrea venerdì sera, subito dopo la notizia, insomma. E naturalmente gli ho fatto i complimenti e gli ho detto che sono molto contento per lui, per questa opportunità professionale, perché se la merita. E perché insomma, l'orizzonte, lo scenario che andrà ad affrontare è sicuramente impegnativo, ma credo anche di grande soddisfazione. L'altra cosa, naturalmente ho espresso il mio personale rammarico, ma penso largamente condiviso, per non una perdita, credo, perché non è, no, solo perché non è bello, ma perché non è così, perché poi credo che ci sarà possibilità e opportunità di avere comunque dialogo, relazioni, insomma, anche a distanza, ma perché indubbiamente il lavoro che peraltro lui ha tratteggiato e che è stato fatto in questi anni è stato un lavoro importante che merita di essere continuato e che naturalmente non potrà continuare lui, ma che credo tutti quanti saremo impegnati a continuare, insomma, nel solco, nella via tracciata, che è quella di un'impostazione manageriale moderna a 360 gradi, di una realtà inclusiva, come è stato detto, di una fondazione nella quale ovviamente il comune è parte importante, il sindaco presiede il CDA, insomma, quindi siamo fortemente impegnati ad andare in quella direzione con tante cose, soprattutto, lo sapete, continuare nel rafforzamento del Festival Monteverdi e possibilmente nella sua stabilizzazione. Festival che è iniziato alla grande proprio e che giustamente sta crescendo e che dovrà crescere. Quindi poi Andrea ha parlato tanto, vi ha raccontato tutto come nel suo stile.
Mancava la legge, ma non lo
sapevo. No, vabbè, poi personalmente vi mancherà ovviamente un rapporto di stima e di simpatia, insomma, è quasi impossibile da non avere con un livornese, insomma, un po' livornese, un po' via Regina, questo diventerai cagliaritano, ecco. Cagliari ti attendo, no? Ho saputo anch'io da amici cagliaritani che sei atteso lì. E quindi, insomma, questo però, tornando alle cose serie, sicuramente l'ho già detto anche in altre occasioni, la prospettiva che il Teatro Ponchielli, la Fondazione Ponchielli, anche grazie a Andrea, ci ha così aiutato a percepire, è quella per la quale, se si crede in alcune cose, è necessario investire dal punto di vista economico in forme che sono ovviamente devono essere adatte ai tempi, anche alle difficoltà delle amministrazioni, ma soprattutto investire credendo in quello che si fa, ecco. Per cui credo che questo sia poi l'altro il grande insegnamento che ci viene, insomma, da questa cosa.
Ecco qua, grazie Presidente. Allora mi scuso che poi devo raggiungere anch'io il convegno, no, però intanto ho avuto modo di ascoltare la relazione sulla gestione presentata da Andrea e emerge un teatro sicuramente in salute, che il lavoro che è stato fatto in questi anni è stato sicuramente positivo, questo deve dare l'opportunità anche a chi arriverà dopo comunque di seguire questo solco. Il rammarico che il sovrintendente andrà via, perché ha fatto comunque un bel lavoro e positivo, e questo ne va dato atto. E una domanda tecnica che mi permetto di fare, più che altro riguardo alle certificazioni, nell'ambito ESG, che mi pare che il teatro stia cercando di ottenere più o meno quando, perché comunque...
Noi non abbiamo l'obbligo in realtà delle certificazioni, però è un upgrade che mi piacerebbe comunque raggiungere. Lo stiamo valutando come Associazione Teatri Italiani Tradizione, perché poi era entrato nel Consiglio di Presidenza, quindi lavoravo anche a questa cosa. Non ha un vantaggio reale al momento, però nel corso del tempo probabilmente gli spettacoli che godranno della certificazione, che sono tipo la ISO 9001, 9002, quelle robe lì, in realtà godranno di maggior contributo da parte del Ministero. Quindi se c'è quella certificazione, probabilmente il Ministero, oltre a qualità artistica, qualità indicizzata, eccetera, eccetera, terrà conto anche di questi parametri che sono quelli dell'ecosostenibilità, quindi che hai utilizzato certi materiali, che sei andato sul riciclo, eccetera. Non abbiamo una scadenza, ma ci stiamo però lavorando. Sì, sì.
Grazie.
Perfetto, grazie.
Jane?
Grazie. Va bene. Allora, cercherò di non commuovermi, posso? La cosa, adesso parlando di cose così un po' ridicole, che in questi giorni ho ricevuto diversi messaggi, ma non di natura politica sul futuro, adesso, ma proprio di amici che hanno frequentato con me, amiche che sanno la stima che ho di Andrea, mi ha detto, va via Andrea, e quindi? Cioè, quindi questo era più l'interesse, insomma. A me mancherai sicuramente come sovrintendente, mancherai soprattutto come persona, come diceva l'assessore Bona, è impossibile non avere un feeling con Andrea, le mie pause pranzo quando scappo dal lavoro per prendere un po' di cultura e sfuggire dalle risorse umane per andare a teatro, ma al netto di questo sicuramente mancherai a tutta la città. Io ho sempre ammirato Andrea in questi anni, perché davvero ha restituito a Cremona e ai cremonesi il teatro, l'ha reso vivo. Il numero di aperture che tu hai detto, di oltre 320 giorni, è stato un cambio epocale, no? Quello era il teatro per pochi, tu l'hai reso anche popolare, ma nell'accezione più bella di popolare, perché io me lo ricordo queste, senza fare nomi, ma questo snobismo, Nicola, non scrivere, questo snobismo di ciò che è cultura e di ciò che è intrattenimento. Cioè, tu hai avuto anche il coraggio di portare insieme a degli spettacoli meravigliosi di nicchia, anche degli spettacoli che hanno intercettato il gusto di tante persone, no? Ma io quanto riso con la Vedova Allegra, o anche con i Legnanesi. Cioè, ci vuole anche coraggio a fare delle scelte che vadano un po' controcorrente, contro il circolino, no? Quindi io di questo veramente ringrazierò sempre Andrea. E oggi ho avuto anche la conferma, non la sorpresa, che tu sia anche un grande manager, perché quando si parla di un bilancio che passa da 3 a 6 milioni, 3 milioni di euro di fundraising in una città come Cremona, quindi parliamo di 72.000 abitanti con una mentalità, lo sappiamo, parlo da cremonese da 47 anni, tutta l'operazione sul personale, che non è un'operazione scontata, no? Tutta l'operazione della nursery, questa veramente è una cosa assolutamente all'avanguardia, perché in effetti è vero, cioè un genitore, no, che desidera andare ma non sempre ha la possibilità di farlo perché ha comunque una conciliazione, no? Ecco, poi l'unica cosa che dico di natura più politica, perché poi stasera hai visto bene, qui non c'è opposizione, non c'è maggioranza, tutti siamo legati a te e al teatro. Il mio discorso più politico è: la tua nomina è stata, da un punto di vista politico, un po' pasticciata, posso dirlo, nel senso, questo è un mio parere, ma non nel merito, ma nel metodo. Questo è stato quello, io poi non c'ero allora in Consiglio Comunale, sono libera. Il mio appello alla politica è che davvero la nomina sia fatta velocemente, con tutti i crismi, perché quello che tu lasci faccio ancora le corna, quello che tu lasci è qualcosa davvero di importante che ha cambiato profondamente la visione del teatro per i cremonesi. Quindi il mio appello alla maggioranza è di fare le cose in modo preciso, puntuale e rapido, con grande attenzione alla scelta di quello che sarà il tuo successore, perché lasci un'eredità importante. Quindi grazie per stasera, grazie per questi anni. Adesso basta, se no mi commuovo davvero.
Allora, io non ti conoscevo, se non per sentito dire, sono una appassionata di tutto ciò che unisce. Il teatro, la musica, sono per me le uniche forme che rimangono in questo mondo che va un po' allo sfascio, che unisce. Quindi io oggi ho bevuto il tuo racconto di come hai saputo trasformare quelle che potevano essere delle criticità in qualcosa di veramente bello. Quindi semplicemente ti ringrazio, pur ripeto, ti conosco oggi, ma mi dispiace ancora di più che... Però ti dico una cosa, io ho vissuto a Cagliari, Ita Feusu, Cibi Eusu, ricordo. Una sì, ci ho vissuto da giovane. Comunque davvero grazie.
Grazie. Il mio intervento vorrebbe essere l'intervento di molti cittadini, con questa presunzione. Io ho la fortuna di essere membro di questa commissione, ma mi auguro di portare la voce di tante altre persone. Chi come me, che chiedo scusa per il riferimento personale, è sposato da 44 anni e che cosa si regala con la moglie? Il teatro, e da 5 anni, mi creda, è questo il nostro regalo. Quindi grazie, perché mi ha fatto vivere il teatro come la casa di tutti, come è stato detto ripetutamente oggi. Proviamo a pensare un attimo che cos'è la casa. Cos'è casa? Dov'è casa? Casa non è dove abiti o dove vivi, ma dove sei tu. Questo è stato il suo teatro, il teatro che abbiamo vissuto con la sua gestione. Volevo anche sottolineare, se mi permette, la grande passione che ha dimostrato oggi, che è un po' lo specchio della passione delle scelte che sono state fatte. Chiedo scusa per le citazioni, però c'è una citazione che non posso non farla oggi. Un grande filosofo francese, Gourmont, ha detto: per costruire grandi navi non c'è bisogno di grandi architetti, di grandi ingegneri, di grandi artigiani. C'è bisogno di persone che hanno la passione per il mare. Questo ho vissuto oggi con la sua esposizione, ma questo ho vissuto in questi anni con le sue proposte. Qual è il problema adesso? Che adesso, e anche qui faccio un'altra citazione, vi chiedo ancora scusa, mi sembra di essere il protagonista di un libro di Alessandro Baricco, che è In Castelli di rabbia, che lui ripetutamente dice: certi debiti non si saldano mai. Ecco, io mi sento in questo modo. Io credo che, se mi permettete, io personalmente ho a questo punto un debito di riconoscenza nei suoi confronti, e credo che molti cittadini, mi auguro, che rispecchiano questi debiti di riconoscenza. Dal mio punto di vista personale, grazie per quello che ha fatto, e sono convinto che farà veramente bene anche dove andrà a lavorare. Mi auguro che ci sia anche la possibilità di fare ancora un pezzo di strada assieme. Grazie davvero.
Grazie Presidente. Allora, innanzitutto vorrei partire dai dati un pochino più tecnici, così almeno facciamo riprendere il direttore Cini dalla... Sì, poi prendo... vabbè, l'encomio, diciamola così, è fuori tempo. No, e chiaramente i risultati presentati quest'oggi in commissione penso siano dei risultati importanti per la città rispetto ad un luogo che è appunto un luogo di tutti, ed è un luogo che può contribuire anche alla visibilità del nome della città. Il turismo culturale, come è stato detto anche dal sovrintendente Cigni, è un turismo sempre in crescita, un turismo internazionale, e bisogna dire anche questo, tendenzialmente anche alto spendente. Quindi è chiaro che le opportunità legate al turismo culturale, in particolar modo quello teatrale, è un fattore aggiunto sul quale bisognerà sempre di più puntare. Abbiamo la fortuna di vivere in un'epoca dove la comunicazione, anche tramite social network, che favorisce appunto la conoscenza di realtà che prima era più difficile appunto conoscere, può favorire chiaramente questo processo, però è chiaro che sarà sempre necessario che a livello manageriale ci sia un importante investimento. Quindi è chiaro, l'auspicio è che chi c'è adesso e chi ci sarà poi chiaramente possa proseguire su questa direzione. Già solo col Festival Monteverdi penso che sia stata fatta un'operazione straordinaria, certamente un festival che già esisteva, ma anche a livello politico è stato un traguardo importante, perché le forze politiche della città, parlamentari, penso al nostro senatore Ancorotti, così come al sindaco Comaroli, così come gli amministratori dell'epoca, si erano uniti per un obiettivo più grande che ha portato alla città al raggiungimento di un traguardo, penso, importantissimo e in un certo senso anche imponderabile per quanto concerne il valore aggiunto arrecato. E quindi su questo è fondamentale che si vada in questa direzione. Vado invece sul personale. Andrea, io ci conosciamo da un po' di tempo oramai. Quando ho letto chiaramente del suo trasferimento, è stato chiaramente un colpo al cuore. Non mi guardi male, Presidente, sto andando in conclusione. È stato un colpo al cuore profondo, perché nella consapevolezza di quanto abbia mutato, trasformato la pelle del nostro teatro, un teatro che aveva già certamente un prestigio e certamente erano stati fatti dei lavori importanti, ma è stato un teatro totalmente rinnovato. Già solo il fatto di avere un sovrintendente che all'ingresso ti accoglieva, ti salutava come se entrassi nel tuo salotto di casa, penso che questo, ecco, abbia totalmente modificato l'approccio dei cremonesi verso il teatro. È diventato il salotto dei cremonesi, il salotto buono in un certo senso della Cremona, che voleva approfondire, che voleva fare una serata culturale di livello, perché anche questo è importante. Tutte le rappresentazioni sempre col coraggio di innovare, di cambiare, anche di essere un po', come dire, alle volte controcorrente, contro un po' in un certo senso il ben pensantismo cremonese, però ogni tanto Andrea ci sta e non ha fatto altro che ha avuto successo. Quindi ovviamente siamo tutti contenti per questa, in un certo senso, promozione, perché si passa da un teatro da un teatro locale a una fondazione nazionale come quella di Cagliari. Ecco, è certamente un valore aggiunto, penso importante, un grande riconoscimento della straordinaria capacità del sovrintendente Cigni. Certamente Cremona perderà un grandissimo valore aggiunto, a riprova che tante volte sono le persone, neanche tanto i mezzi, ma le persone, le idee, la voglia di fare, che possono migliorare per davvero una città. E penso che Andrea debba essere un modello per tutti noi, maggioranza e opposizione, anche quando facciamo il nostro mestiere, nell'impegnarci per quelle cose comuni che ci accomunano, cioè il bene della città, a trovare risorse, a trovare energie, a trovare idee, perché in fondo il fine comune di un sovrintendente, ma di noi amministratori, penso sia sempre quello. Grazie. Andrea.
Allora, vorrei chiudere. Ah, scusami.
Grazie. Noi non ci conosciamo, però vabbè, sappiamo chi siamo reciprocamente, quindi si ricorderà che io sono stata tra, diciamo, ero allora in minoranza e quindi sono stata, diciamo, critica rispetto al metodo della nomina. E non mi pento affatto, diciamo così, di come ho fatto opposizione in quel momento. Però la voglio comunque ringraziare per il suo lavoro, perché la critica è sempre stata, come le dicevo, sul metodo, e gli attacchi sono sempre stati attacchi politici alla politica, sempre. È stato bello ascoltarla, è stato bello, come dire, ascoltare il racconto del nostro teatro. Dispiace che avvenga quando se ne sta andando, perché poteva avvenire anche prima, e queste commissioni sono sempre state aperte, e quindi è stato un peccato magari non potersi confrontare anche prima, no? Però da parte della minoranza, come le dicevo, non c'è mai stata una preclusione nei suoi confronti. Anzi, devo dire che la minoranza diceva questa cosa, diceva: se la persona è una persona competente e per il curriculum che ha, poteva essere direttamente nominata. Ciò che noi abbiamo criticato sono sono le risorse spese, il tempo speso per un percorso che poi è arrivata ad una conclusione che era già stata fortemente anticipata, ma con quei requisiti la persona poteva direttamente accedere a quel ruolo. Questo è sempre stato quello che è sempre stato detto. Quindi le faccio in bocca al lupo per il prossimo incarico, la ringrazio per quello che ha fatto e io non, come dire, non trovo giusto riaprire quelle che erano state le polemiche, ma siccome le aveva accennate, dico anche che per quanto riguarda il ruolo del politico, è il ruolo che noi condividiamo e sappiamo quello che viene condiviso in questa commissione, e in questa commissione nel 2018, quando era stata fatta la nuova convenzione con i nuovi contributi per il Ponchielli, avevamo sentito grandi parole di riconoscenza e di ringraziamento anche nei confronti del vecchio sovrintendente. Quindi questo ci aveva lasciato sempre intendere che non ci fossero significativi, diciamo così, problemi come quelli che lei ha rappresentato e dei quali naturalmente si prende la responsabilità, perché quello che noi naturalmente siamo tenuti a conoscere e a giudicare è ciò che ci viene rappresentato dalla politica in quel momento e in questo momento. Quindi la ringrazio di tutto e le faccio un grosso in bocca al lupo.
L'ultimo intervento del consigliere Gerevini.
Sarò rapidissimo. Allora, vorrei prima di tutto fare i complimenti per quanto riguarda l'illustrazione e l'abilità nel riuscire a, oltre che sviluppare l'offerta appunto del teatro, anche al sanare le problematiche dal punto di vista economico, soprattutto complimenti alla capacità innovativa, che non è una cosa scontata assolutamente, ma anzi è una cosa che sicuramente per il futuro può essere, può fare scuola. Mentre altro dato positivo, direi di fare anche complimenti per quanto riguarda l'attenzione e l'ampliamento dell'offerta ai giovani, delle collaborazioni con le scuole. Ammetto che io direttamente non sono stato un grande fruitore di questi ampliamenti, però ho la fortuna di avere amici che invece ne hanno usufruito molto e mi hanno sempre detto negli anni di essere davvero molto contenti di avere tutte queste iniziative. Ad esempio mio amico è un grande appassionato di diritto di critica, l'ha fatto più volte, sempre note positive in tal senso, ed è un'ottima cosa perché appunto in questo modo si fa sì di anche un po' cambiare quella immagine del teatro che è vista come una cosa un po', diciamolo, un po' da vecchi, cioè l'immagine un po' age, sì, un po' ricercata, delle, diciamo che non è che attira molto le persone più giovani o le persone, diciamo, che magari non sono attratte da un livello, si vedono il teatro come culturalmente parlando qualcosa di un po' troppo alto, a volte anche un po' noioso, potremmo dire, quando in realtà, se gestito nel modo corretto, non è assolutamente così. Quindi per concludere non posso fare altro che farle un bocca al lupo per il suo prossimo compito a Cagliari e ancora ringraziarla per l'ottima gestione.
Bene, in perfetto orario, in perfetto orario chiudiamo.
Voglio solo intanto ringraziare tutte e tutti per questo momento. Per me è un momento molto emozionante, perché è vero che con qualcuna di voi ci siamo visti adesso. Io mi dispiace dirvelo, ma mi sento molto cremonese, e l'ho detto all'inizio e non me lo dimenticherò mai questo, perché spero di aver restituito in parte quello che questa città mi ha dato tanto, tanto nel corso della mia vita, perché io sono stato qui 22 anni e questa città mi ha regalato tanto in termini di amicizia, in termini di conoscenza, in termini di amore, in termini di affetto, in termini professionali. Quindi spero solo in questi pochi anni di aver restituito solo un pezzettino di quello che questa città mi ha regalato tanto. Dovete essere orgogliosi di essere cremonesi, perché voi siete una meraviglia. Siete una meraviglia nella storia della musica, siete una meraviglia per tante cose che avete creato e che avete lasciato alla comunità internazionale, alla cultura. Io vi invidio moltissimo, è per quello che mi definisco cremonese, perché a Livorno non ce l'abbiamo quello che avete voi, però abbiamo il cacciucco, quelle robe lì, e un po' di Mascagni, e un po' di Modigliani, ma voi siete un tesoro, dovete essere orgogliosi di questa città, dovete raccontarla al mondo, dovete raccontarla con grande senza modestia, perché ve lo meritate di poterlo raccontare, voi ve lo meritate di raccontarlo. E quando parlate del teatro, quando vi troverete a discutere del teatro, intanto ha detto bene Maria Vittoria di farlo più spesso, cioè di fare più spesso questi incontri, perché fanno bene per capire dove siamo, come si può aiutare un percorso. Non litigate mai sul teatro, io so benissimo che ci sono sempre posizioni diverse, pensieri, ho capito perfettamente quello che mi hai detto. Sul teatro non litigate, non c'è bisogno, si litiga già su tante cose, si litiga sull'etanol, sul biometano, sulle mense, non litigate sul teatro perché è un momento talmente bello per poter stare insieme di bellezza e non c'è proprio bisogno di litigare sul teatro. Voi rappresentate un pezzo della città, come lui mi ha detto ti porto i messaggi di tanti o anche Jane, io volevo ringraziarvi per l'accoglienza che mi avete dedicato in questi anni, perché per me è stata unica questa città, io l'ho scelta e sono felice di averla scelta. Mi dispiace di andare via, molto, moltissimo, e spero solo di aver fatto il mio dovere di cittadino e di sovrintendente.
Prima di metterci tutti a piangere.
No,
volevo soltanto concludere questo breve mezzo pomeriggio che abbiamo dedicato al Teatro Ponchielli, dicendo che l'eredità, il patrimonio del teatro, il patrimonio del Monteverdi Festival saranno un tassello importante del nostro progetto di Cremona Città della Cultura. Abbiamo deciso tutti insieme che Cremona si candiderà a Città della Cultura e di questa Città della Cultura, come ha detto bene Andrea Cigni, il teatro è un tassello fondamentale, è la pietra d'angolo. Quindi è molto importante quello che hai fatto in questi anni. Speriamo che chi raccoglierà il tuo testimone sarà ugualmente all'altezza di rimanere a minimo a questi livelli, perché ne abbiamo bisogno per il passaggio dei prossimi anni e del prossimo progetto di Cremona Città della Cultura. Ringrazio tutti e vi auguro una buona serata.